Grazie dell'invito innanzitutto, grazie dell'opportunità di parlare stasera con voi e grazie perché era qualche anno che non stavo a Roma in questa data e quindi grazie per avermi dato modo di stare con mia moglie una sera che diciamo, mi è costato parecchio non esserci stato negli anni scorsi. Detto questo parleremo di cibo, parleremo di più che altro di modello agroalimentare italiano, come questo modello sia effettivamente un modello sostenibile da proporre al mondo e ad una popolazione che è successo sempre crescente. Parleremo del successo, dei limiti, degli attacchi, dei rischi che questo modello oggi sta correndo, partendo da una considerazione. Per troppo tempo questo settore, il settore agroalimentare, è stato considerato una specie di cenerentola del paese o dell'economia di questo paese. Non è così. E sono i numeri che lo dicono, perché i numeri sono poi quelli che contano. Se prendiamo il settore agroalimentare italiano, dalla produzione agricola fino alla distribuzione, alla ristorazione, vale esattamente 570 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando oltre il 25% del PIL, 3,8 milioni di occupati, primo settore quindi per occupati in Italia, ma soprattutto 65 miliardi di valore aggiunto. Il valore aggiunto è quello che distingue le commodity dalle eccellenze. Noi non produciamo commodity, abbiamo un fazzoletto di terra strepitoso con una biodiversità enorme e dobbiamo produrre eccellenza. Vuol dire che il latte è sempre latte, la carne è sempre carne, i nostri amici tedeschi lo trasformano in würstel, i nostri amici olandesi lo trasformano in formaggio da fondere, noi lo trasformiamo in culatello piuttosto che parmigiano reggiano. 65 miliardi di valore aggiunto è il record assoluto a livello europeo. Lo facciamo in maniera sostenibile. A 65 miliardi di valore aggiunto corrispondono 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente emessi. Rispetto alla Francia ne facciamo un terzo, quindi produciamo eccellenza con un terzo dell'impatto ambientale, metà rispetto alla Germania. Dicevo biodiversità, ma biodiversità, questi numeri non hanno dietro l'omologazione, hanno dietro la biodiversità. La biodiversità vuol dire 5.400 prodotti agroalimentari. Il microfono? Ah, perfetto. 5.400 prodotti agroalimentari tradizionali, 316 DOP e IGP, 526 vini, 500 viti diverse rispetto ai nostri amici francesi che ne hanno meno della metà, e oltre 500 cultivar di olive rispetto alla metà dei nostri amici spagnoli. Quindi siamo una cosa diversa. Centralità economica dell'agroalimentare, ma anche centralità geopolitica. Veniamo fuori da due crisi, prima quella del Covid, poi quella della guerra, che hanno insegnato una lezione: mai dare per scontato che il cibo c'è ed è per tutti. Abbiamo pensato che alla carta si potesse andare a scegliere il grano canadese piuttosto che... Non è così. Oggi, nel 2022, ci sono stati 73 paesi che hanno introdotto dei divieti all'export, generando, per esempio, nel Nord Africa, una delle più grandi crisi alimentari che ci sono state negli ultimi anni. Siamo arrivati, diceva prima, quasi di nuovo, 1 miliardo di persone che soffrono la fame rispetto a meno di 800 milioni che erano soltanto qualche anno fa. Vi do un numero sempre sull'importanza geopolitica di controllare il cibo. Al mondo ci sono 120 giorni di stoccaggio di grano, cioè se improvvisamente si finisse e ci fosse una carestia drammatica, 120 giorni di stoccaggio. Di questi 120 giorni, 100 giorni stanno in Cina, stoccati. Quindi è finito il modello di una globalizzazione in cui tu, ripeto, puoi andare a comprare quanto hai bisogno, perché non è detto che tu quel prodotto, sia esso energia o alimenti, lo troverai. Il mondo sa, o il mondo apprezza questo nostro prodotto eccezionale. Quest'anno, 2022, nonostante ci sia stato uno degli anni più difficili in termini di commercio globale, abbiamo fatto il record assoluto di sempre: 62 miliardi di euro di agroalimentare esportato in tutti i paesi, crescita a doppia cifra, più del 15% negli Stati Uniti, in Cina, dappertutto. Quindi in questo sempre più il mondo comincia a capire, man mano che glielo cominciamo a spiegare bene, che non siamo solo qualità, non siamo sicurezza, siamo stile di vita. Vogliono lo stile di vita italiano, vogliono la moda italiana, vogliono il cibo italiano. Un cibo italiano che, ripeto, si identifica sempre più con la sostenibilità, con la distintività, con il legame col territorio. il mondo vuole anche in un certo qual modo il nostro modello produttivo, nel senso, dicevamo, a livello globale c'è un problema di food security, di sicurezza alimentare. I paesi del Nord Africa hanno bisogno di produrre, i paesi dell'Africa subsahariana hanno bisogno di produrre. Ci sono due modelli: o chiami i cinesi che arrivano, ammazzano ogni ettaro di terra di tutti i possibili fitofarmaci eccetera, poi l'anno prossimo passano alla terra successiva che acquistano in maniera esigua. Hanno capito che invece oggi gli italiani sono state of the art globale, sono punto di riferimento mondiale della tecnologia alimentare. Oggi noi siamo leader nell'agricoltura satellitare, nell'agricoltura di precisione, nell'utilizzo dei big data, cioè nell'utilizzare tutta la tecnologia straordinaria che questo paese ha per produrre meglio in qualità di ogni singolo ettaro, impattando meno l'ambiente. Perché se tu con tutte queste tecnologie valorizzi ogni singolo ettaro di terra come se fosse quasi un organismo diverso dall'altro, sprechi enormemente meno. E oggi con questo modello andremo con Antonio Tajani in Egitto, che è uno dei paesi più diciamo colpiti insieme al resto del Nord Africa dalle crisi ucraine per il grano, per i cereali. Andremo proprio con i leader italiani, con le aziende leader a livello globale italiane, per insegnare a produrre di più, meglio, impattando meno l'ambiente. Questo lo stiamo facendo, e dà al nostro paese una forza geopolitica che prima assolutamente non aveva. Qual è la situazione? Se va così bene l'export, il problema oggi sono i consumi interni. I consumi interni, sapete, l'avete sentito mille volte, oggi c'è un problema di inflazione non legato, come negli Stati Uniti, ad un aumento della domanda. C'è un problema di inflazione legato all'aumento dei costi, restringimento dei conti colpiti a monte, quindi si può alzare il tasso di interesse quanto si vuole, ma se non cala il costo dell'energia, produrre cibo costerà sempre di più. Il 20% dell'aumento della pasta, del pane, di tutti questi prodotti non è legata all'aumento della domanda. La domanda non è mai stata così bassa, la gente mangia meno, ha pagato 13 miliardi in più di conto alimentare nel 2022 e ha comprato il 6,3% di beni alimentari in meno. Quindi non è che tu devi deprimere la domanda, più depressi è così. Qual è il problema? Il problema è, quindi, si spera che ovviamente con la riduzione dell'energia i costi di un settore fortemente energivoro, come pensate alle serre, pensate al carburante agricolo, pensate al freddo nella catena del freddo nelle fabbriche, al caldo per essiccare la pasta, ha bisogno di energia. Questo che cosa ha generato tutto ciò? Non parlo dell'acqua perché ne parlerete in prossima, ma l'acqua oggi è irresponsabile che un paese oggi perda la percentuale di acqua che oggi perde. Quindi, per esempio, come Coldiretti, come Consorzio di Bonifica, sono state presentate tutta una serie di proposte di laghetti che, perché non è che non cade, esatto, non è che non cade l'acqua, l'acqua cade seppur in maniera più concentrata, ma non se ne può recuperare solo il 10%. Ma torniamo ai consumi. Il dato drammatico non è il calo dei consumi, il dato drammatico è la disuguaglianza alimentare di questo paese, quello che chiamiamo food social gap, cioè una quantità sempre più ristretta di persone può comprare e si rivolge verso i prodotti primi. Una quantità sempre più ampia di persone riduce la quantità e soprattutto la qualità di quello che compra. Noi oggi non abbiamo un sistema di reciprocità perfetto. Noi oggi facciamo entrare nella UE e in Italia una serie di prodotti che non hanno gli stessi requisiti italiani, che non hanno gli stessi requisiti europei, che quindi danneggiano in primis i produttori europei, perché se c'è il glifosato nel grano canadese perché lo usano in pre-raccolta, non è possibile che questo prodotto in Italia non lo vogliamo utilizzare e costituisca ovviamente una concorrenza sleale nei nostri confronti. Ma stavo dicendo che quindi si profila, senza un intervento adeguato, prima parlavamo di aiuto alla povertà eccetera, questo è un paese diseguale, e se la disuguaglianza si trasferisce sul piatto la gente va fuori di testa, perché non è giusto che ci sia, l'altra volta non so se c'era la Calabrese in televisione, cioè non ci può essere differenza tra il cibo buono e il cibo cattivo che si consuma. Il cibo ottimo e il cibo buono sì, ma sotto un certo livello non può essere il reddito che ti fa scendere. e oggi i prodotti che vengono importati sono del 400% di più positivi a contaminanti di varia natura, quindi prefigurare uno scenario in cui anche da noi chi non può mangiare male, considerato che oggi nessuno lo dice, ma alcune regioni del sud hanno un'aspettativa di vita di 2 anni inferiore alla media nazionale. 2 anni è un livello di Africa, cioè tra Italia e Italia. Siamo sugli stessi livelli, quindi su questo non deve e non può esistere. Quest'anno, sempre il 2022, 3 milioni di persone non sono state in grado di mangiare senza un aiuto di qualsiasi natura. Quindi, che sia la Caritas, che sia il Banco Alimentare, che sia le carte che adesso questo governo ha fatto, con le carte alimentari che ancora non sono entrate in vigore, 3 milioni di persone non hanno da sole avuto accesso a beni alimentari di prima necessità. Vado rapidamente perché mi piacerebbe poi fare uno scambio di idee. Ogni tanto spuntano le mode, e mi piace toccare questo argomento, e ogni tanto qualcuno propone come salvifiche determinate soluzioni. Grilli, l'ultima sono i grilli. Allora, ribadiamo, nessuno ce l'ha con i grilli, nel senso che se chiunque, magari viziato, desideroso di un'esperienza esotica, il sabato sera per assaggiare i grilli va benissimo. Stiamo parlando di farine che costano 70 euro al chilo, quindi tutta la sceneggiata, non mettono il pane, non mettono nessuna parte. Ma non è il modello distintivo, culturale, della tradizione che ci siamo abituati, e soprattutto, se uno lo vuole provare, lo provi, ma non si racconti che per salvare il mondo e per mangiare gli 8 miliardi di persone si mangiano i grilli. Io non so che il gol è stato in Asia e in Africa, sì, gli insetti si mangiano a livello culturale, ma rappresentano meno del 2-3% dell'apporto proteico e calorico di quelle popolazioni, per un motivo semplice: se tu vuoi dare da mangiare grilli a 8 miliardi di persone, li devi produrre in maniera intensiva. Se tu li vuoi produrre in maniera intensiva, hanno un consumo energetico di acqua e di antibiotici ovviamente superiori alla stessa produzione di proteine tradizionali. Quindi parliamo di numeri. Noi facciamo una zootecnia, un chilo di carne prodotto in Italia e emette un quinto, il 20% dello stesso chilo di carne prodotto in Asia o in America. Ma perché? Perché siamo primi al mondo per la produzione di biometano, prima di biogas, oggi di biometano, raccogliamo i refri per il biogas. Cioè, noi abbiamo delle eccellenze, però ci piace autoflagellarci e correre all'ultimo. Allora, i grilli va benissimo, mangiali se vuoi, ma ripeto, se li vuoi mangiare in maniera, produrre in maniera intensiva, hai degli impatti ambientali più alti, e se li importi, come li stiamo importando da Cina, Vietnam, hai un livello di contaminazione chimica e di avvelenamento ovviamente superiore a quello di altri prodotti. In più, che non ci sia direttamente l'obbligo di indicare in grande in etichetta, ma solo in piccolo nell'ingredientistica, contiene farina di grilli, e poi di contro rende obbligatorio invece mettere queste etichette di cui avete sentito parlare, irlandese, del vino che nuoce veramente alla salute, vuol dire aver perso un attimo un punto di riferimento. Quindi, al di là della posizione politica che uno ha, fare dell'ironia sul fatto che oggi il Ministero dell'Agricoltura si chiami della sovranità alimentare, tra l'altro termine inventato da Carlin Petrini, che certo di destra non è, dicendo sovranità nel senso di difesa di un modello, non c'è assolutamente niente di male. Chi è che oggi davvero attacca questo sistema? È solo così, la non conoscenza di questi fatti? No, non è così, non è conflittismo. Oggi c'è il tentativo di 4-5 multinazionali globali che vogliono omologare l'alimentazione, che vogliono distruggere un certo modo di alimentarsi, non per spirito, non sono quei filantropo capitalisti che vanno a Davos viaggiando con dei jet che inquinano quanto tutta la popolazione bovina mondiale, ma hanno semplicemente l'obiettivo di sostituire una dieta differenziata, millenaria, legata ai territori, differente in ogni parte del mondo, perché non ce l'abbiamo solo noi la tradizione, ce l'hanno i cinesi, millenaria, ce l'hanno gli africani, con dei prodotti sempre più uniformi. La prima è omologati. La prima fase è stata quella degli ultratrasformati, poi ma nessuno di noi mangia degli ultratrasformati, e la definizione scientifica, c'è una classificazione nuova che classifica i prodotti in trasformati e non ultratrasformati. Se tu consumi più di 4 razioni al giorno di prodotto ultratrasformato, hai un'accelerazione della mortalità da patologie metaboliche del 60% e di demenza del 25%. A questo punto c'è tutto, ma io non mangio mai ultratrasformati. Guardate sul ogni prodotto che comprate, mettetelo sul sito, cercate la classificazione di prodotti ultratrasformati e avrete la classificazione. Un famoso yogurt di quelli magri è un prodotto ultratrasformato perché ha dentro 15, 14, 16 ingredienti, di cui il latte originale e poi gli altri 15 di caratteristiche chimiche di trasformazione. Quindi cominciamo col dire che i prodotti essenziali di cui si basa la nostra dieta sono quelli che ci hanno fatto campare insieme ai giapponesi più a lungo. Qual è l'evoluzione ulteriore? Adesso non voglio fare allarmismo, però quando uno dice appunto compro un prodotto che ha dei claim salutistici e poi non leggi in etichetta che c'ha 16 ingredienti chimici, vuol dire che c'è un problema. L'evoluzione o involuzione dell'ultratrasformato sono i prodotti di sintesi. Avete sentito in questo ultimo periodo parlare di carne sintetica, di latte e formaggi sintetici, di pesce sintetico. Non è uno scenario avveniristico. Le prime fabbriche ci saranno il prossimo anno in Europa e l'approvazione come nome food verrà avviata nei prossimi mesi, è già stata fatta negli Stati Uniti. La carne di sintesi, anche qua partiamo da questo. Il problema è la trasparenza verso il consumatore. Si chiama carne pulita, carne coltivata. In realtà sono delle cellule indifferenziate, come quelle che vengono usate per ricostituire la pelle, degli ustioni, eccetera, fatte crescere in un bioreattore con fattori di crescita ormonali e antibiotici che replicano in maniera indifferenziata e simulano la carne. Allora, voglio sapere se scrivendo questo in un'etichetta e non chiamandola carne coltivata, quanti di quelli che si sono detti favorevoli al consumo di questi prodotti lo saranno poi a comprare. Il latte di sintesi. Il latte di sintesi, non parliamo di sostituti vegetali, il latte di sintesi verrà prodotto da miceti in cui vengono introdotti all'interno dei tratti di DNA, tra cui di prolattina umana. Per cui tu mi costringi a mangiare una cosa che ha anche la prolattina umana, che potrei avere anche qualche riserva, in cui la proliferazione in bioreattori che consumano in quanto ad energia molto più degli alimenti tradizionali ed emettono 3,5 volte più emissioni di CO2, perché gli animali, i bovini emettono metano che si riassorbe, la CO2 rimane in legno nell'atmosfera. E mi avvio a chiudere. È tutto così in buona fede, questa non è in buona fede, perché se voi guardate chi produce questi prodotti, o meglio, chi finanzia le start-up che ufficialmente producono questi prodotti, sono sempre 3 o 4 multinazionali, tra cui gruppi importanti, Bill Gates, uno di quelli che appunto finanzia i cambiamenti mondiali ed è il secondo elargitore, benefattore dell'OMS che condiziona il ricerca commerciale, il fratello di Elon Musk, Richard Branson, insomma il controllo dell'alimentazione attraverso un'omologazione dei sistemi è tutt'altro che una cosa lontana. Un ultimo riferimento, perché mi era stato chiesto in realtà l'ultima volta per lo spreco, la settimana scorsa era più attuale questo, ma è sempre attuale. In tutto questo costo che ha produrre cibo non ha assolutamente senso sprecare. Al mondo si spreca in un anno 1 miliardo di tonnellate, cioè dal 18 media mondiale al 25-30% media dei paesi poveri, tutto quello che viene prodotto viene buttato via perché i sistemi distributivi nei paesi poveri, i comportamenti del consumatore nei paesi ricchi sprecano quello che si compra. Adesso chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese spreca meno, ma lo spreco è un problema vero. A casa, in Italia l'11% dello spreco è fatto a casa, 25 kg a persona di cibo all'anno vengono sprecati, compresi i bambini, gli anziani, quindi 25 kg per 7,5 miliardi. Quindi questa cosa qua è soprattutto un'educazione al comportamento, dalla banalità di fare una lista della spesa per non comprare, a leggere le istruzioni di confezionamento e di conservazione. Il contrasto allo spreco credo che sia una dovuto nei confronti dell'impatto ambientale, perché poi una percentuale alta di emissioni, fino al 10% delle emissioni, viene sprecata nello spreco, e quindi questa è la sensibilità che dobbiamo avere. Quindi questo è un po' lo scenario tra chiari, che sono tantissimi, perché ripeto, questo è il paese in cui noi ci siamo dati un obiettivo che 62 miliardi di esportazione di agroalimentare in 5 anni, visto che cresciamo del 20% all'anno, diventeranno 120. 120 è esattamente il valore, tra l'altro, oggi dell'Italian Sounding nel mondo, cioè di quello che viene venduto per italiano e che italiano non è. Quindi le prospettive sono enormi, ma ci vuole una fortissima consapevolezza di chi oggi fa un gesto banale, ma che banale non è, perché tutto questo dietro è chi mangia, come noi. Grazie.
Dottore, veramente grazie, e soprattutto complimenti, perché è stato in grado sinteticamente, in poco più di 20-25 minuti, di darci una mole di informazioni veramente, veramente ricchissima. Per cui, se c'è qualcuno che vuole sfoggiare a fare qualche domanda, c'è solo da scegliere. Io vorrei aggiungere solo una cosa a questo discorso delle multinazionali, che mi ha sempre un po', come dire, anche preoccupato, cioè quello delle multinazionali delle sementi, che è una cosa che veramente rischia di strangolare l'agricoltura di un paese come l'Italia, che ha una sua originalità, una sua storicità, eccetera. Però quando tu vieni a capire che le sementi le devi comprare il contadino tutti gli anni, sempre dallo stesso produttore americano, perché altrimenti le sementi che vengono prodotte adesso non si possono più replicare, non è che poi il contadino può crearsela dopo averla utilizzata, no, non si rigenera, lo devi comprare tutti gli anni. E questo vuol dire una cosa che, quindi, tra le domande che si aggiungeranno, se qualcuno la vuole fare, faccio io una: come ne usciamo da questa situazione?
Ma io credo che questa relazione è stata molto interessante. Veramente mi aspettavo che qualcuno ci venisse a proporre i grilli. Invece abbiamo assistito a una difesa dell'identità italica, che poi è un'identità culturale che occupa tutti i piani e tutti i campi. Siccome io sono un po' uno che ama la frugalità, la buona cucina, le tradizioni, anni fa mi ricordo, quando ero un po' più giovane, quindi viaggiavo di più, mi sono accorto che nel Gran Canyon del Colorado e sulla muraglia cinese si vendevano gli stessi gadget, e quindi la stessa cosa mi è successa sulla Marmolada, dove, andando a vedere un legno intagliato sul retro, c'era scritto Made in China. Allora, quello che è successo con la plastica e con i surrogati nei materiali naturali negli anni 70-80, no? Sta succedendo oggi con l'agroalimentare. Ma io ne faccio questa domanda. Non so se lei ha mai letto un libro di Sereni che parla del paesaggio agrario italiano storico, e veramente leggere quel libro è una cosa molto interessante, perché si segue l'evoluzione dell'agricoltura dai tempi primitivi ai romani, al maggese, a quello che è successo nel Medioevo e anche dopo. Ora, secondo lei, in Italia non c'è stata una disattenzione verso l'agricoltura che anche cura del paesaggio? Perché se noi teniamo in piedi un terrazzamento, una vigna, bonifichiamo le zone umide e così via, teniamo in ordine il paesaggio. Allora credo che dobbiamo fare una rivendicazione totale di quella che è stata la storia e la tradizione della nostra terra. Io penso che quelli che hanno fatto meglio, hanno tenuto meglio la cura del territorio, sono stati i benedettini e i cistercensi addirittura, che ci hanno lasciato poi delle tradizioni importanti. Ecco, lei che ne pensa?
Sì, rispondo intanto a queste due domande. Allora, sementi, genetica è vitale. È vitale, devo dire, ci sono degli strumenti che fortunatamente oggi c'è, e parzialmente anticipo la sua risposta, una consapevolezza diversa. Cioè noi siamo passati da una centralità della produzione agroalimentare che veniva messa al centro ad una averla completamente trascurata, ignorata, squalificata, ad un progressivo e lento recupero, ma su cui bisogna molto lavorare. In tutto questo i semi, le sementi, la genetica ha un valore importante, e devo dire, per esempio, noi siamo molto orgogliosi con le bonifiche ferraresi di essere riusciti a far applicare la Golden Power, il Golden Power del governo, su una società italiana che deteneva, l'ultima forse, quello globale a detenere davvero tutte la genetica, i semi della genetica dell'ortofrutta, tipica, sulla quale i cinesi, Syngenta, avevano fatto una offerta fuori da qualsiasi mercato, cioè pur di impossessarsi dell'ultima genetica indipendente dell'ortofrutta, avevano fatto una roba improponibile. Il governo è stato il precedente, ma ancora di più l'avrebbe fatto questo, con il passato credo che ormai su questo ha esercitato la Golden Power, e quindi ha come interesse strategico nazionale bloccato quell'acquisizione. Ovviamente adesso bisogna che imprese italiane, probabilmente sono politiche, facciano ovviamente un'offerta per... Quindi la genetica è vitale, i rischi del controllo della genetica li abbiamo visti con i diritti sugli OGM. Controllare l'OGM non voleva dire, vuol dire ovviamente controllare la produzione di certe tipologie di mais o di qualsiasi altra cosa. Anche per questo oggi c'è una tecnica che è quella delle new breeding techniques, cioè non così invasiva, in cui nell'OGM tu mescoli il DNA di più specie e ottieni una cosa registrabile. Con queste nuove tecniche tu induci delle mutazioni puntiformi nel DNA della stessa specie, quindi è meno violento da spiegare, non è il cibo fraiste, molto meno registrabile come diritto, e quindi molto più facile che sia patrimonio comune e non patrimonio di pochi. E quindi questo è per esempio il motivo per cui su queste tecniche noi le sosteniamo, dove invece eravamo molto più freddi sugli OGM. L'omologazione. Quello che dicevo prima, il vero problema è l'omologazione. Queste aziende che producono già con gli ultraprocessati, che cambiano il nome di un gelato, italianizzandolo meno, ma sempre 16 ingredienti chimici in cui il latte c'è una percentuale assolutamente trascurabile, è il famoso cornetto piuttosto che un'altra roba, sempre quello. Quindi omologare l'alimentazione, come è stato fatto sulla plastica, è un rischio mai così reale. Che se fino ad oggi voleva dire omologare gli ingredienti chimici che vanno a costituire il prodotto, domani diventa omologare il bioreattore che fa la bistecca di sintesi o il latte di sintesi. E lì ci sarà una barriera all'ingresso dove davvero 4 o 5 controlleranno l'alimentazione globale. Non è un grido d'allarme, noi proviamo a spiegare ai paesi africani, attento, oggi ti dicono che faranno della carne sintetica che poi sfama proteicamente, parte che è tutto da vedere che cosa succederà ad un prodotto che non è mai stato usato e che ha dei fattori di crescita ormonali, una cellule indifferenziate che proliferano come nelle peggiori delle patologie, cosa che danno potrà provocare. Ma è l'omologazione il vero rischio, è la concentrazione in pochissime controllori globali del prodotto omologato. E oggi, dicevo, l'errore che è stato fatto in Italia, oggi si sta facendo a livello europeo. Si è pensato che si potesse fare una transizione verde, una Green Deal, cioè un po' quello che sta succedendo con l'industria. Gli americani hanno detto: volete diventare verdi? Bene, ecco qua. Qua ci sono, mi pare che fossero 370 miliardi di dollari che le nostre imprese possono utilizzare solo se usano il 100% dei microchip, eccetera, di americano. L'Europa dice: no, tu devi diventare verde, smetti di produrre così non inquini, ma trasformi in una specie di giardino selvaggio, perché poi vuol dire non presidiare il territorio, quello che dice lei, ma il letto del fiume, ma la ghiaia, ma ci vuole un genio per capire, un ingegnere? Cioè, noi abbiamo, se qualche volta capitate a Fontana di Trevi, vi invito a vedere all'interno dell'imposto che lei risparmia con Fontana di Trevi, dove ci sono delle cisterne costruite dai romani 2000 anni fa che si alimentano con un acquedotto vergine che dopo 2000 anni funziona alla perfezione con un'inclinazione di pochi centimetri per 30 km. Oggi non si poteva dragare per anni il fondo dei fiumi e poi ci si sorprende. Quindi il presidio del territorio lo fa l'agricoltore, il presidio del sottobosco lo fanno gli animali. Quindi c'è questa specie, non è di futuro distopico, dove l'essere umano deve vivere a muzio da tutte queste robe qua. Ci penso io a darti da mangiare con un prodotto che dalla Cina agli Stati Uniti è uguale per tutti. C'ho un sistema di intelligenza artificiale che ha abusato, ti rende abbastanza inutile. Arrivo, ed è le notizie dell'ultima settimana, a clonare in Cina tre vacche che fanno il triplo della quantità di latte di una vacca normale e che quindi replicandole, cioè non è Matrix, per chi l'ha visto, che arriva è domani, è oggi. Quindi questo rischio l'Italia lo sta capendo piano piano, l'Europa, che ha interessi diversi, no, anche perché si scontrano una visione, torniamo al vino, dal nord Europa, dove tu c'hai dei ragazzi che si massacrano da bere il fine settimana in Irlanda, o c'hai in Italia dove il 70% dei prodotti bevuti sono vini di OCG, DOC, eccetera, eccetera. Quindi sono due visioni che si scontrano. Se noi perdiamo, è persa per sempre.
Sì, prima di tutto grazie per questa conversazione, abbiamo avuto delle informazioni veramente interessanti, dei dati che sono anche sorprendenti. E io volevo soffermarmi su un aspetto che ha toccato, cioè la grande biodiversità che abbiamo nel territorio italiano, e quindi tutti i prodotti agroalimentari di grande eccellenza, DOC, OCG. Ecco, la cosa che volevo chiedere, ma noi riusciamo veramente a tutelare e a proteggere questi prodotti? Oppure abbiamo degli attacchi anche dall'Europa con prodotti simili ai nostri, che in realtà non hanno la stessa qualità e che fanno passare, no, con le stesse denominazioni, ma che in realtà sono delle contaminazioni e che vanno a concorrere in maniera, direi, senza anche sleale nei confronti dei nostri prodotti di eccellenza.
Buonasera, qualche giorno fa mi è capitata tra le mani la moneta commemorativa da 2 euro di Expo 2015, dove sopra c'era scritto nutrire il pianeta. Quale dovrebbe essere la risposta giusta a questa richiesta proprio di nutrire il pianeta alla luce di quello che ha detto, appunto, il rischio di un paese quale la Cina che può andare a clonare, anzi che ha già clonato le mucche, oppure l'America che produce una bistecca in laboratorio, quindi cosa dovrebbero fare anche le industrie agroalimentari per rispondere a questa richiesta di nutrire del pianeta, che penso sia ancora attuale e lo sarà per un bel po' di tempo, immagino.
Grazie.
Grazie. Allora, riusciamo a difenderci? No, non adeguatamente, perché il dato che dicevo prima è 62 miliardi di esportazione fuori Italia, 120 miliardi di Italian Sounding, cioè di prodotti che vengono venduti non necessariamente contraffatti, ma con un'evocazione di italianità che non corrisponde all'essere fatto in Italia. Cito gli Stati Uniti, che sono la patria: su 5 prodotti venduti, 4 sono finti e 1 è invece vero. Quindi c'è tantissimo. Poi si può discutere che comunque vogliono comprare italiano, quindi se glielo spieghi piano piano ci arrivi. Ma questa è la fotografia di fatti a cui siamo arrivati. In Europa c'è una diversa tutela giuridica, perché tu lo superi l'Italian Sounding in due modi: raccontando, con uno storytelling che ti spieghi che puoi imitare la bandiera ma non c'è dietro i territori italiani, la fila italiana, eccetera, eccetera, la ricetta italiana, italiana, oppure quindi raccontando, e con questo devo dire comincia le ambasciate che finalmente si sono non si vergognano più di fare diplomazia economica, perché fino a qualche anno fa si vergognavano di fare diplomazia economica. In Europa è più facile, perché ci sono dei regolamenti che tutelano dopo il GP, anche se bisogna sempre presidiare. Prosec è il classico esempio dove discuti, però alla fine la porti a casa.
Il Tokai
che invece ha dato ragione. I paesi terzi è più complicato, perché sui paesi terzi non esiste normativa armonizzata. Allora, nei paesi terzi ci sono gli accordi. Il WTO è morto per adesso, quindi c'è gli accordi bilaterali. Europa-Giappone, adesso stiamo facendo l'Europa-Australia. I paesi, gli accordi bilaterali funzionano se innanzitutto c'è reciprocità. Faccio l'esempio del Mercosur, se tu o del riso del Vietnam. Se tu mi fai importare del riso che ha dei contaminanti e che utilizza delle sostanze da noi vietate, tu non fai secondario al consumatore, ammazzi chi produce riso in Piemonte, che quelle resi, quelle cose non le può fare perché le sostanze sono diverse. Se tu vuoi importare del riso dove sono dei minorenni ad andare a raccogliere, non fai ovviamente il bene né del paese esportatore, quindi la reciprocità delle regole. E secondo, poi abbiamo un problema, questo è più giuridico, ma se le interessa, di difesa della denominazione generica, cioè mentre parmigiano reggiano, grana padano, tutto quello che è declinato in nome e cognome riusciamo a tutelarlo sui paesi terzi, il parmesan, il parmahem, abbiamo più problemi, perché questi paesi terzi se ne sono appropriati negli anni. Addirittura in Canada esiste un parmahem che è stato registrato dai emigrati prima della nascita del consorzio del prosciutto di Parma. Quindi lì la situazione è più complessa sui nomi generici. Nutrire il pianeta. Expo ha rappresentato un punto di svolta, cioè noi non avevamo nessuno, devo dare merito alla Moratti, che ha fatto questa pessima figura del sindaco Lombardia, ma che quando era sindaco d'accordo di Milano, lei ha fatto, anche investendo risorse proprie, l'ultima battaglia a Parigi su Expo dedicato a nutrire il pianeta, e abbiamo vinto per 3 voti dati da presidenti africani nei confronti, mi pare fosse Smirne, della Turchia. Noi da quel momento siamo riusciti a rappresentare al mondo un modello alternativo a cosa? Ripeto, alternativo alla Cina, che fa l'Inghilterra lì e non ti preoccupi delle condizioni che lasci, oppure alternativo all'emologazione. Si può, certo che è una strada più complicata, certo che se tu dai a tutto il mondo degli ingredienti chimici fatti in laboratorio da mangiare, ma non è quella. Noi oggi abbiamo una soluzione che è l'innovazione tecnologica. Noi siamo leader in Italia perché abbiamo applicato al food, all'agricoltura, delle tecniche innovative che si usavano per altro, e abbiamo la genialità di queste aziende che, per esempio, la NASA ha fatto con bonifiche ferraresi l'unica sperimentazione globale di utilizzo dei satelliti civili e militari per geolocalizzare i vari terreni. Che vuol dire? Vuol dire che se c'è il trattore non c'è più la scelta umana, cioè oggi un trattore deve essere guidato. Beh, ma non serve, cioè appena si toglierà questa legge che serve un uomo sul trattore, il trattore ha un software che dialoga immediatamente col satellite e col geolocalizzatore che gli ha consentito anche di capire la singola composizione del terreno, e man mano che passa lascia i semi che servono, l'acqua che serve, i fitofarmaci che servono, senza fare un tutt'uno. Allora, questa è la via che stiamo spiegando anche ai paesi africani, aiutandoli, magari loro, tutto il Nord Africa che ci dà energia, vuole questo tipo di know-how. E quindi questo è lo scambio, una strada più lunga, ma l'alternativa è quella della plastica vuole per tutti.
Allora, intanto grazie Luigi per la cosa? Ah, la notizione, sì. No, io intanto grazie perché sei stato molto esaustivo, io ti conosco talmente tanti anni, non avevo dubbi. Una cosa, abbiamo parlato di questa mistificazione del cibo, no? Proteico, sappiamo perfettamente, l'hai detto, no? Che diciamo che il cosiddetto cibo Frankenstein, no? In realtà. Noi italiani, ok, abbiamo il privilegio, l'hai detto tu, di essere il paese per eccellenza produttore del cibo sano. C'è un qualche cosa che tu sai quanto a me, io mi occupo di acqua e di risparmio idrico, e sai quanto sia importante, perché pochi sanno che della produzione idrica di un paese il 70% va alla produzione agroalimentare, ok? Il 23% va alla produzione industriale e il resto è quello che noi utilizziamo per. Quindi quello che pochi sanno è che ci sono molti paesi che si stanno suicidando, ok, nella rincorsa alla produzione agroalimentare, per esempio la Cina, che non sarebbe in grado di produrre ed esportare, addirittura riesce a produrre ed esportare per stare dietro la corsa con l'Occidente. Ma pochi sanno che la Cina fa pozzi da 6 km di profondità e non riesce a trovare l'acqua. Ora sta costruendo delle dighe, ha un certo progetto di 102 dighe sul fiume Mekong, eccetera, con tutti i dati che sta creando, eccetera, ma parliamo di novità. Non credi che, proprio perché noi siamo un paese, diciamo, produttore del cibo sano, eccetera, non la Coldiretti, che rappresenta 1.600.000 iscritti, non debba lei prendere in mano la situazione idrica, sei d'accordo? No, la situazione idrica italiana nel senso di difendere, cioè farsi lei paladina della difesa del nostro patrimonio idrico, no? Perché se è vero ciò che è vero, che il cibo domani per sfamare, oggi siamo 8 miliardi, domani saremo 10 miliardi e chissà quando riusciremo a sfamarli, e il problema è l'acqua, il problema è come fare queste produzioni. Quindi noi italiani che non abbiamo un problema di upstream, diciamo sulla dipendenza dell'acqua, perché quella che siamo una penisola, non abbiamo il problema, diciamo, di alimentazione, di condizionamento dei fiumi a valle, quindi non stanno molto niente perché siamo circondati dall'acqua. Quindi noi potremmo rappresentare un domani ancora di più ciò che oggi siamo, la alimentazione perfetta, sana, nella distribuzione per il mondo intero, ma per fare questo dobbiamo tutelare le nostre acque. Grazie.
Sì, quasi mi sento imbarazzo perché appunto qua avete una protagonista di questo problema degli ultimi decenni, diciamo, senza dire quanti decenni, parecchi decenni. Allora, noi oggi abbiamo già la soluzione. Coldiretti, il famoso piano da 1000 chiamano invasi, chiamano i vallaghetti, a bassissimo impatto ambientale, fatte con rocce locali, di dimensioni assolutamente contenute, lo ha presentato per la prima volta 10 anni fa. Il problema della politica italiana e dell'Italia è che non piove, oddio c'è un problema siccità, moriamo tutti di sete. Fatto due gocce di pioggia, il problema siccità è morto, se lo sono dimenticato tutti. Cioè, quest'anno arriverà la peggiore, cioè noi stiamo affrontando, stiamo arrivando ad una stagione estiva con le riserve di acqua più basse di quasi sempre. Quindi non è che cioè se fai 300 all'ora in autostrada senza fare, non è che poi puoi dire oddio sono andato a sbattere, perché lo sai che vai a sbattere, ma fino a quando vai a sbattere non importa nessuno. Poi con questo semplice sistema, tra l'altro, che poteva essere finanziato interamente dal PNRR e che qualcuno si è inventato, allora recupereremo semplicemente, oggi recuperiamo il 10% dell'acqua piovana, qualcosa del genere, che è niente, perché piove come prima, ma più concentrato. Con questo sistema passeremo al 60%, quindi non faremo altro che recuperare quello che naturalmente cade. Riusciremo, dipende se non è da tanto, prima vai a sbattere e trovi la soluzione, o se prima di andare a sbattere vuoi trovare la soluzione. Abbasso il battaggio per salutare. Questa è la famosa, tra l'altro, autonomia che qualcuno ha dato alle regioni, rendendosi conto che è la cosa più stupida del mondo, e oggi le fai il fronte.
Adesso hanno anche iniziato a rifare, diciamo, i sistemi di drenaggio delle acque per le acque di falda, sì, che si stavano sfruttando in due, però mi viene a passare che era così
insieme. 10 anni fa.
No. Però dovrebbe oggi farsi ancora più di ieri in paladina di questo problema.
No, ma è di parlare con chi è interessato a cosa succederà al paese tra almeno 6 mesi, ma finora non abbiamo mai avuto.
Adesso adesso dovrà essere una cosa
più alta del 100%.
Bene, mi pare anche dire che la serata è stata interessante, un argomento appassionato. Di cibo siamo tutti dipendenti, quindi bene così. Noi la ringraziamo veramente di cuore, facciamo veramente i complimenti per la completezza oltre che per la sintesi, e usiamo dare un ricordino a chi come lei ci viene a fare un po' di informazione. Nel caso specifico è uno svuota tasche, così sera quando ritorno a casa sanno andare anziché buttare. Può essere utile, molto bene. Allora,
grazie
a lei.